Il radiogiornale.
Ben ritrovati da Alberto Andreani. Dazi al 25% per il settore automobilistico annunciati in serata da Donald Trump saranno in vigore da inizio aprile. Nel mirino della Casa Bianca anche farmaci e legname. Sciaffusa torna al voto a fine giugno per designare uno dei suoi due consiglieri agli stati. Per una questione di domicilio, il Tribunale federale ha annullato l'elezione del socialista Simon Stocker, ora deciso a ricandidarsi. In Ticino persiste il malcontento sul mancato concorso di assunzione per i docenti di italiano. Il sindacato VPOD fa il punto sulla situazione e promuove una risoluzione indirizzata al Dipartimento dell'Educazione. Per lo sport, il Friburgo è l'ultima semifinalista dei play-off di hockey, battuto ed eliminato in gara 7 il Berna. In apertura l'annuncio dei nuovi dazi statunitensi al 25% sull'importazione di automobili decisi da Donald Trump. Il presidente americano conferma la sua guerra commerciale e anticipa pure dazi nel settore farmaceutico e sul legname. Quelli sulle auto entreranno in vigore già il 2 aprile. Trump ha poi lasciato intendere che le tasse doganali verranno levate qualora i costruttori dovessero portare o riportare la loro produzione negli Stati Uniti. Una riduzione dei dazi riguarderebbe invece la Cina se si riuscisse a raggiungere un accordo sulla piattaforma TikTok. Profondo rammarico per quanto annunciato in serata da Washington è stato espresso dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Per il resto dell'attualità, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro rischia fino a 43 anni di carcere. Verrà processato per il tentato golpe del gennaio 2022, quando il vincitore delle presidenziali fu l'avversario Luiz Inácio Lula da Silva. Ad autorizzare il processo nei confronti di Bolsonaro è stata la Corte Suprema di Brasilia, come sentiamo dalla nostra collaboratrice Maria Zuppello.
Non è stata una sorpresa, i 5 giudici della prima sezione della Corte Suprema brasiliana hanno deciso tutti insieme di imputare Jair Bolsonaro per il tentativo di colpo di Stato pianificato dopo la vittoria di Lula nel 2022. L'ex presidente, che non era presente in aula, dovrà rispondere adesso, oltre che di tentato colpo di Stato e abolizione dello Stato di diritto democratico, anche di organizzazione criminale e danneggiamento di beni pubblici. Insieme a lui andranno a processo in 7, ovvero il nucleo centrale, come è stato definito dai giudici, artefice del piano. Il gruppo avrebbe progettato, secondo l'accusa, anche l'omicidio di Lula, oltre che incitato alle depredazioni dei palazzi istituzionali di Brasilia l'8 gennaio del 2023. Tra gli imputati figurano anche 4 ex ministri di Bolsonaro. L'ex presidente continua a proclamarsi innocente, ha commentato la decisione della Corte, che ha definito un teatro processuale per interferire nelle elezioni presidenziali del prossimo anno.
In tema di elezioni, ma questa volta in Svizzera, ha tenuto banco in giornata la vicenda del consigliere agli stati sciaffusano Simon Stocker, che sentiamo.
Es sind Neuwahlen angesetzt, der Termin ist auch schon angesetzt, das findet Ende Juni statt und ich werde zu der Wahl wieder antreten.
L'esponente socialista che annuncia di ricandidarsi alla Camera dei Cantoni il prossimo 29 giugno, quando a Sciaffusa si ripeterà il voto del 22 ottobre 2023. E questo perché il Tribunale federale ha annullato l'elezione di Stocker, che subentrò all'indipendente Thomas Minder. L'Alta Corte di Losanna ha infatti considerato che al momento del voto il candidato non fosse domiciliato nel Canton Sciaffusa, ma a Zurigo. In Ticino confermata la destituzione dei giudici del Tribunale Penale Cantonale Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti. Lo ha stabilito la commissione di ricorso sulla magistratura, attivata dai due ex giudici in seguito a una precedente decisione del Consiglio della Magistratura. Come riportato dal sito del quotidiano La Regione, Quadri e Verda Chiocchetti proseguiranno la battaglia legale fino al Tribunale federale. La vicenda, lo ricordiamo, trae origine dalla loro denuncia nei confronti del presidente del Tribunale Penale Mauro Ermani per il reato infondato di pornografia. E in serata a Bellinzona si è tenuta un'assemblea dei docenti neoabilitati e abilitandi dell'Alta Scuola Pedagogica, organizzata dal sindacato VPOD. La discussione riguardava in particolare i 13 futuri insegnanti di italiano che non avranno sbocchi professionali nell'immediato. Dall'incontro è pure emerso un problema molto più diffuso che ha portato alla stesura di una risoluzione. I dettagli con Alan Melchionda.
Ricordiamolo, 13 persone ammesse all'abilitazione per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole medie superiori, 0 posti a disposizione. È cominciato tutto così, per poi capire che il problema è più grande e più esteso. E alle polemiche e alle situazioni oggettivamente di disagio delle persone toccate ha reagito anche il sindacato VPOD, che a Bellinzona ha chiamato all'appello i neoabilitati e gli abilitandi. Edoardo Cappelletti, responsabile della categoria dei docenti per il sindacato VPOD.
Negli ultime settimane come sindacato VPOD abbiamo purtroppo riscontrato un disagio molto diffuso al quale abbiamo cercato di dare uno sbocco organizzato sindacale che riesca a portare questo malcontento anche nelle stanze del governo.
All'assemblea organizzata alla Casa del Popolo hanno partecipato una sessantina di persone. L'incontro ha permesso di fare il punto sulla situazione. Le difficoltà di impiego, infatti, oltre all'italiano, toccano anche storia, inglese, chimica e non solo l'insegnamento medio superiore, ma anche le scuole medie. Tanto che alla ricerca di un lavoro ci sono un'ottantina di persone regolarmente abilitate dal DFA, rispettivamente in fase di abilitazione. Il frutto dell'incontro è stata una risoluzione all'indirizzo del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport in particolare e a tutto il governo in generale. Ancora Edoardo Cappelletti.
Sul breve termine l'obiettivo è quello di attuare una serie di misure concrete e urgenti che riescano a redistribuire e attribuire un numero sufficiente di ore ai docenti neoabilitati al DFA, che al momento sono confrontate o con disoccupazione o con una situazione di sottoimpiego. Dal profilo più strutturale, l'obiettivo è invece di rilanciare una seria riflessione su una riforma complessiva e profonda del DFA.
A questi due livelli si aggiunge una petizione quale strumento dal basso per fare pressione.
Costerà fino a 10 milioni di franchi la ricucitura dei villaggi della Val Bavona devastati dall'alluvione dell'estate scorsa. Il progetto di ricostruzione si svilupperà in diverse fasi, iniziando dal coinvolgimento della popolazione. È stato presentato a Locarno dal comune di Cevio e dalla Fondazione Valle Bavona. Per noi c'era Marcello Ierace.
Si sta per aprire un secondo capitolo nella ricostruzione della Valle Bavona, in particolare nella zona di Fontana, Bosco e Mondada, la più colpita e dove vi sono state anche 5 vittime in quella notte di fine giugno dello scorso anno. Per prima cosa ci si è concentrati sugli interventi urgenti e quindi il ripristino dell'acquedotto e del collegamento stradale, che tra l'altro sarà riaperto a tutti a partire dal 12 aprile. Ora, dicevamo, si apre un nuovo capitolo ed è quello della ricucitura del paesaggio. Ma come operare in un paesaggio completamente stravolto, considerando che, come si è ricordato, una mera ricostruzione non è né possibile né tantomeno sensata? Ci risponde Lorenzo D'Alessi, presidente della Fondazione Val Bavona.
Vogliamo cercare anche di trovare il giusto equilibrio tra quello che saranno poi appunto gli spazi naturali, il ripristino degli aspetti culturali, ed è per questo centrale questo processo partecipativo, per poter creare qualcosa di condiviso e non appunto un progetto che sia un'imposizione dall'alto.
Il processo sarà lungo, impegnativo e costoso. L'investimento è di 10 milioni di franchi che si aggiungono ai 10 milioni per gli interventi urgenti e si svilupperà su 4 fasi. Si partirà già nei prossimi giorni con l'inizio del processo partecipativo e le prime bonifiche e poi si passerà alla fase di progettazione e dal secondo semestre del 2027 è prevista l'attuazione delle opere.
Ancora dall'estero è giunta a una svolta la guerra scoppiata in Sudan nella primavera del 2023 tra l'esercito regolare e le forze paramilitari di supporto rapido. Dopo aver preso il controllo dell'aeroporto di Khartoum in mattinata, l'esercito sudanese ha annunciato di aver riconquistato anche l'intera capitale. E passiamo alle notizie sportive con Giordano De Lucia.
Apriamo con l'hockey perché il Friburgo è l'ultima semifinalista dei play-off. In gara 7 dei quarti di finale il Gotteron stasera è andato ad imporsi a Berna 4-1. Friburgo che ora se la vedrà con il Losanna. L'altra semifinale sarà Zurigo-Davos, serie al via da sabato. Nello sci ancora una doppiata svizzera in Coppa del Mondo. L'ultimo gigante stagionale a Sun Valley negli Stati Uniti è andato a Loïc Meillard, che è già leader dopo la prima manche. Nella seconda ha preceduto stasera nettamente Marco Odermatt, secondo a 95 centesimi. Odermatt protagonista peraltro di un grande recupero dal sesto posto della prima manche. Il nidvaldese era già sicuro della Coppa di Gigante, che si aggiunge così a quella generale e alle due di discesa e Super G. Domani in programma ci sono gli ultimi due due slalom con Meijer, che dalle 17 si giocherà la coppa di specialità contro il norvegese Christoffersen. Le donne saranno al via dalle 16. Nel volley femminile niente da fare per il Lugano, battuto anche in gara 3 di semifinale a Sciaffusa. Bianconere eliminate dunque 3-0, mentre nel campionato di basket la Spinelli Massagno è stata superata questa sera in casa dal Ginevra a Nosedo, ospiti che si sono imposti 103-89. Sam, che mantiene comunque il quarto posto in classifica grazie alla sconfitta del Nyon, superato a Monté 86-83. Infine il mondiale di pattinaggio artistico a Boston, con Kimi Repon decima dopo il programma corto del concorso femminile. Con 67,42 punti la 18enne basilese può ancora puntare ad un piazzamento tra le prime 5, lontano invece il podio con la statunitense Liu in testa a quota 74,58. 23esima l'altra elvetica, Livia Kaiser, comunque qualificata per il programma libero.
Giovedì 27 marzo le previsioni meteo, che indicano tempo in buona parte soleggiato sull'insieme della Svizzera. A sud delle Alpi formazione di qualche cumulo nel pomeriggio e tendenza favonica. Temperatura massima 17 gradi. Sulle pianure nordalpine banchi di nebbia o nebbia alta nella prima parte della giornata, 15 gradi la massima. Su Rete 1 la serata prosegue fino a tardi con Roberto Rizzato, sulle altre reti la programmazione notturna. È tutto, a voi una buona notte.